Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati alla prima puntata settimanale di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Un inizio settimana sicuramente felice per il Parma e per i suoi tifosi. Il Parma che, lo ricordiamo, sabato pomeriggio è spugnato con un netto 3-1 il campo dell'Ascoli, stesso risultato della passata stagione, ma quest'anno è stata davvero una prestazione di grande spessore. A completare il weekend perfetto del Parma sono stati anche risultati e dirette inseguitrici: il Catanzaro sconfitto sabato a Como e il Palermo che è caduto a sorpresa ieri al Barbera di fronte al neopromosso Lecco. E quindi andiamo a riepilogare anche i risultati di questa undicesima giornata del campionato di Serie B, partendo dagli anticipi venerdì Cittadella Cremonese 1-2, poi le partite di sabato: Como Catanzaro 1-0, Feralpi Salò Reggiana 0-3, Spezia Cosenza 0-0, Sud Tirol Sampdoria 3-1 e Ascoli Parma 1-3, e poi gli ultimi quattro posticipi di ieri con il successo del Bari 2-1 in casa del Brescia, Modena Ternana 2-1, Palermo Lecco 1-2 e Venezia Pisa 2-1, per una classifica davvero molto molto gradevole e dolce per tutti i tifosi crociati. Parma al comando con 26 punti, seguito a meno 5 a 21 da Venezia e Catanzaro, Palermo con una gara in meno a 20, ma matematicamente non può più raggiungere i crociati, anche se dovesse vincere il recupero del prossimo 8 novembre contro il Brescia, Modena 19, Como 17, Sud Tirol e Cremonese 16, Cosenza 15, Bari Reggiana 14, Brescia Cittadella 13, Ascoli Pisa 12, Spezia 8, Sampdoria e Lecco 7, Ternana 6 e Feralpi Salò 5. È una partita che il Parma ha giocato con grande personalità in casa dell'Ascoli, soffrendo solo dopo il vantaggio iniziale, ma poi è riuscito a riprendere in mano le redini del gioco. E allora, per analizzare un po' come è andata la partita e anche i successivi risultati di ieri, che sicuramente sorridono al Parma, andiamo a sentire il servizio andato in onda oggi su TG Parma.
Quello che si è appena concluso è stato un weekend perfetto per il Parma, che continua a vincere e approfitta dei passi falsi delle più immediate inseguitrici per allungare in testa la classifica. Ora i crociati, che sul campo dell'Ascoli hanno raccolto il quarto successo esterno in 5 partite, hanno 5 punti di vantaggio sulla coppia formata da Venezia, che è riuscito a piegare non senza patemi il Pisa in rimonta, e Catanzaro, battuto di misura sabato a Como. Ma la sconfitta più clamorosa e inaspettata è quella rimediata dal Palermo, che al Barbera si arrende al neopromosso Lecco e scivola a meno 6 dalla vetta, rendendo vana ogni speranza di aggancio anche in caso di bottino pieno nel recupero col Brescia. Per il Parma si può già parlare di fuga, complice il miglior rendimento della sua storia in Serie B. I 26 punti sui 33 disponibili nelle prime 11 giornate rappresentano la terza partenza più forte negli ultimi 20 anni. In questo momento della stagione meglio avevano fatto solo Sassuolo con 28 nel 2012-2013 e Mantova 27 nel 2005-2006, e ritoccano il precedente record tenuto a pari merito nel 1947-1948 e lo scorso anno, quando in entrambi i casi si sarono a quota 19, ben 7 lunghezze più indietro rispetto all'attuale straordinario ruolino di marcia. I 5 gol realizzati nel primo quarto d'ora di gioco, uno dei numeri più emblematici di una squadra che non sbaglia praticamente mai l'approccio alla partita e cerca di imporre il proprio dominio fin da subito aggredendo gli avversari. Finora annichiliti e costretti a osservare dal basso verso l'alto la cavalcata della truppa di Pecchia, attesa da due impegni ravvicinati nel giro di pochi giorni. Mercoledì in Coppa Italia Lecce dell'ex D'Aversa, domenica al Tardini in campionato il Sud Tirol, contro cui il Parma nell'ultimo torneo cadetto ottenne solo un punto e non segnò nessun gol tra andata e ritorno. Un'altra prova di maturità per provare a restare in alto.
Palla in tribuna.
Abbiamo appena ascoltato il servizio andato in onda oggi al TG Parma. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Bar Sport in diretta alle 21 su 12 TV Parma, e ne parliamo proprio con il conduttore e giornalista di 12 TV Parma, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio, Marco.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Piccola parentesi doverosa legata all'emergenza maltempo: com'è la situazione attuale in città? Lo diciamo anche a favore dei nostri radioascoltatori.
Allora, la situazione è quella che la piena è passata, ha attraversato la città, si sta dirigendo verso la bassa, intendiamo la piena del Baganti, perché quella della Parma è controllata dalle casse di espansione, quindi diciamo così preoccupava meno questa mattina, mentre il Baganza è cresciuto tanto in poche ore, complice delle precipitazioni abbondantissime sul versante bercettese della Valbaganza in alto con grossi problemi, allagamenti. Il paese di Brasile, ad esempio, è stato attraversato da un fiume d'acqua e fango, che sono i problemi a Fugazzola, a Ravarano. Sappiamo già che la provinciale della Valbaganza, quella la calestanese, è interrotta per una frana ad Armorano. La piena è passata però e insomma a valle ha creato meno problemi, mentre ce ne sono stati di più ad esempio su in montagna o in collina. Adesso sta andando verso alla Parma e c'è un po' più di attenzione appunto su questa situazione, quindi la situazione è concentrata lì. Però le notizie che arrivano dalla montagna, che ha ripreso a piovere, le previsioni dicono di precipitazioni abbondanti nel pomeriggio, ancora una volta in Appennino, Alta Val Baganza, Alta Val Parma, un po' meno in Alta Val Tara. Questo desta preoccupazione perché i letti dei fiumi sono già carichi d'acqua. Ecco, il problema più evidente dal punto di vista anche visivo è il crollo di un ponte a Ozzanello, Val Sforzana, tra Terenzo e Calestano. Lì proprio il ponte è crollato, i danni sono molto ingenti. E poi in Alta Val Parma ci sono varie frane, problemi tra Marra e Bosco di Corniglio, in altri punti verso le frazioni. Insomma, ci sono a macchia di leopardo tante criticità. Noi vi mettiamo a seguire naturalmente i nostri notiziari, anche il sito della Gazzetta di Parma, perché la situazione è ancora è sotto controllo, ma preoccupa, perché il maltempo picchierà duro anche nel pomeriggio, soprattutto in montagna.
Vi daremo ulteriori dettagli nelle prossime ore. Adesso voltiamo decisamente pagina e torniamo a sorridere. Parlando di questo Parma, oggi su Gazzetta di Parma avevi risposto a sì alla domanda se il Parma è pronto per la fuga. Allora lo chiediamo anche ai nostri radioascoltatori, se questa si può definire già una fuga, però ovviamente parliamo anche di questo Parma che ha 5 punti di vantaggio e che anche ad Asco ha dato una grande dimostrazione di forza.
Io ho risposto sì, perché secondo me il Parma deve anche provare ad andare in fuga, visto come stanno le altre e visto appunto la salute che ha in questo momento la squadra, che va ottimizzata, perché pare veramente una squadra che ha una marcia in più rispetto agli altri dal punto di vista fisico, realizzativo. C'è un unico neo secondo me, che secondo me si prendono un po' troppi gol. Però deve provare ad andare in fuga, anche perché il calendario non è impossibile. Si gioca contro il Sudtirol, poi si va a Lecco, che ha battuto il Palermo, quindi va preso con le pinze. Però insomma bisogna cercare di ottimizzare questo momento per creare, fare un piccolo vuoto, perché non sempre fisiologicamente il Parma non potrà sempre avere questo rendimento tutta la stagione. Noi ce lo auguriamo, per carità, però è difficile. E quindi insomma secondo me è un momento buono per il Parma, che è partito forte nelle partite e in campionato, e può provare anche ad accelerare adesso un pochino. Non sarebbe un dramma, per carità, se perdesse qualche punto per strada, però secondo me ci sono le condizioni per provare a farlo. Poi va benissimo quello che è, anche un campionato punto a punto. Sicuramente il Parma è chiamato a stare lì davanti, a giocarsi la promozione diretta fino in fondo.
Leggiamo insieme un po' di messaggi. Luca Dall'Anghirano: grande Dennis, senza se, senza ma, talento puro di altre categorie che viene citato anche quando sbaglia. Proprio oggi dedichi una parte del tuo intervento anche a Dennis Mann, che ha trovato davvero un'ottima continuità di rendimento.
Sì, direi che è questo il fattore discriminante. Che Dennis Mann avesse un'ottima tecnica, quello lo si è visto quando ha toccato i primi palloni, però era un giocatore che faceva bene una partita sì e quattro no. Quindi sicuramente è questo, insomma, è il fattore di discontinuità rispetto al passato, e su questo credo che abbia lavorato sia il ragazzo ovviamente anche il tecnico, però bisogna dargli i suoi meriti. In fondo i giocatori che poi fanno la differenza sono quelli che giocano bene 1, 2, 3, 4 partite, cioè fanno dei periodi molto lunghi. Mann fino adesso non aveva mai combinato, era questo che ci faceva pensare che dal punto di vista della mentalità, del carattere, non fosse ancora sintonizzato né sulla categoria né in generale sul fatto di poter diventare un bel giocatore. Per carità, il Parma non vede l'ora, anche perché in prospettiva, se lui vuole spiccare il volo, lo può fare più con il Parma forse che con un'altra squadra in questo momento, perché giocare in una squadra che è davanti in classifica è una gran bella pubblicità.
Eh sì, poi è stata la sua prima doppietta in Italia, 4 reti nelle ultime 4 partite, 5 gol stagionali, già meno uno dallo scorso anno. Andiamo a leggere altri messaggi. Marco ci scrive: testa bassa e pedalare, non abbiamo ancora fatto niente, il Parma deve continuare così perché si allenta la presa, ci si mette poco a cambiare le cose. Da questo punto di vista Pecchia in conferenza stampa, non tutto rose e fiori, piace a Pecchia sottolineare i difetti e cercare comunque di tenere alta la guardia e non mai abbassarla.
Sì, io capisco benissimo, a Pecchia non è piaciuto il periodo di gara che va dal 10° minuto, secondo me più o meno al 25esimo, al 30esimo, è un periodo ridotto, però lì Parma ha fatto fatica, è andato a preso gol, lo sta per riprendere con un errore evitabilissimo di Bernabeu, ha cambiato gioco nella sua tre quarti attraversando, cioè una cosa che non si fa neanche nelle giovanili. Lì Parma era un po' in difficoltà, io ho visto la parte centrale della difesa in difficoltà sui palloni alti, un po' svagati, poco coordinati, e sicuramente su questo l'allenatore può lavorare. Ecco, non so se dipende anche dal fatto che in mezzo non c'era Del Prato, secondo me una guida è mancata in quei momenti lì, poi la difesa si è registrata molto bene ed è cresciuto anche Esteves poi con il passaggio dei minuti. Viali secondo me aveva capito anche che il Parma avrebbe sofferto bypassando l'interdizione di Esteves senza giocare troppo palla a terra sui palloni lunghi alti, così due crociati sia Circati che Osorio, che di solito sono al loro agio, hanno fatto più fatica del solito.
Infatti l'Ascoli poi ha recuperato in estremis anche Mendes, che con Nestorowski sicuramente forma una coppia molto molto fisica. Daniele D'Amedesano, sempre a questo proposito, abbiamo superato anche l'ostacolo Ascoli, nonostante i primi 20 minuti siano stati piuttosto balbettanti, vedi il gol subito. Con la determinazione e la tecnica i ragazzi hanno rimesso in piedi un match alla vigilia ritenuto insidioso. Da elogiare in blocco, ma con una menzione particolare per Cicizzola, Mane e Circati. Allora ti chiedo anche a te quali sono stati i migliori in campo per il Parma.
Allora, lasciamo da parte Mann, che sarebbe troppo facile dirlo. No, Circati nel secondo tempo, nel primo a me non è piaciuto, come non è piaciuto neanche Osorio.
Un po' come col Como Circati, che era partito così, poi nel secondo tempo era uscito alla distanza.
Secondo me, poi è chiaro che poi nel giudizio bisogna considerare anche il secondo tempo, che tutti hanno fatto molto bene. Sicuramente Mann, come sempre, sfiancanti per gli avversari sono Bonny e Somm, che magari non arriveranno alla conclusione, ma fanno fare una fatica tremenda a giocare la palla agli altri e ci mettono tanto tanto fisico, come bene loro. Bernabé ha giocato una buona gara, ma ha fatto un errore evidente nel primo tempo che poteva costare carissimo. Man su tutti, poi Cicisola davvero, perché ha fatto due parate non semplici, soprattutto la seconda, perché Zappong, quando l'ha messa in mezzo, era un cross, non era un tiro in porta, aveva beccato l'angolino giusto, era sì il primo palo, però il portiere non doveva essere proprio lì, perché sembrava più un cross che altro, e lì poteva riaprirsi completamente la partita.
Una bella risposta anche alle critiche per Cicisola, sempre puntuale nelle uscite alte. Sabato si è confermato anche attento sulle conclusioni da fuori area. Continuate a scriverci al 333-920-0170. Beppe fa una domanda che allargo a te. La Coppa Italia può essere un peso in questo momento?
No, secondo me no, perché hai 4-5 giocatori che non stanno giocando tantissimo, intanto li fai giocare. No, secondo me no. Secondo me no. È più un peso per il Lecce, secondo me. Adesso non voglio fare, pronostici azzardati. Ad Aversa la Coppa Italia non è mai piaciuta tanto.
Ce lo ricordiamo.
Chi deve salvarsi, è vero. E allora io dico che Parma se la va a giocare alla pari, poi vediamo come va a finire, può perdere tranquillamente. Loro, una squadra che gioca in Serie A e non sta facendo neanche tanta fatica. Che ha battuto la Lazio, tanto per dire. Però secondo me Parma se la gioca tranquillamente, ha tanta gente che di Beghis che è andato in tribuna per scelta tecnica, vedi Ciola che può giocare dall'inizio, eventualmente come rilievo c'è Charpentier, c'è Miaila che ha giocato poco, insomma c'è gente magari che trovando la giocata, trovando anche qualcosa di buono, può ulteriormente motivarsi.
Gabriele dice, secondo voi la trasferta di Lecce potrà sballare un po' gli equilibri del campionato oppure sarà ininfluente dal punto di vista fisico? Abbiamo già risposto, soprattutto in casi supplementari, spero ci sia parecchio turnover. Secondo me ce la possiamo comunque giocare. E questa c'è grande fiducia, visto anche il Parma di queste giornate, un Parma che ad oggi con queste squadre diciamo di bassa classifica in Serie A se la può giocare anche con le cosiddette seconde linee. Poi seconde linee forse anche un po' eccessivo, perché il Parma sicuramente ha tanta scelta, al netto poi dell'assenza di Partipilo, immaginiamo che possa recuperare Hernani, Ciola che Charpentier si giocheranno il posto davanti, più Ciola che al momento di Charpentier, qualche carta, Mihaila, qualche carta il Parma ce l'ha a disposizione.
Sì, abbiamo tre terzini a sinistra, qualcuno dovrà fargli straordinari, perché in mezzo se Ballo non sta benissimo, c'è da trovare qualche soluzione. Mi viene da chiedere chi terrà il pallone, no? Tra Lecce, visto che D'Aversa non ama proprio fare possesso, e Parma che si trova bene in contropiede, però non so se hanno notato i nostri ascoltatori, nelle ultime due Parma ha fatto bene quando era in possesso, cioè nella seconda metà del primo tempo ha sofferto più quando la palla la tenevano gli altri e lanciavano lungo, e invece quando è stata amministrarla, a giocare in maniera orchestrale, e poi è andato a fare il 2-1 perché è nato da una situazione di possesso, quella, quindi con la difesa schierata e anche i gol, secondo me, contro il Como, il primo in particolare c'era la difesa schierata, cioè il Parma inizia anche a rompere un po' questo trend che si dice il Parma fa meglio quando riparte. Il Parma sa fare bene anche quando ha la palla lui.
Sì. Qua ci scrive Daniele, buongiorno, con l'attuale media il Parma arriverebbe a 90 punti, non credo andrà così, ma l'importante è che alla prossima sconfitta non si ritorni sulla litania che manca un centrale d'esperienza, un centrocampista, le cose ad oggi vanno molto bene, i giocatori ci sono eppure cresciuti parecchio. Allora possiamo dirlo, Parma ha reagito splendidamente alla sconfitta di Venezia, c'è stata subito dopo la sosta una prestazione positiva col Como, un ulteriore indizio è arrivato da Ascoli contro, non lo dimentichiamo, una squadra che era in serie positiva da 5 giornate.
Assolutamente, però io lo ripeto, anche che quando si vince un centrocampista come serve, perché mancano un sacco di giornate alla fine, mancano 27 e ci saranno poi le squalifiche perché i gialli vanno ad accumularsi e insomma non dico di prendere un centrocampista della Champions League, però qualcuno che possa fare il ruolo di Esteves, io ricordo sempre la statistica, senza Esteves si sono presi più gol. E quando si giocano con le big, quando non tutte le cose vanno bene davanti, è meglio non prenderle. Ultimamente Parma, adesso è rientrato anche Esteves, qualche gol di troppo lo sta prendendo, a mio avviso. Ne ha preso solo uno dal Pisa nelle prime 5 e poi ne ha incassati altri 7. Quindi mi ha sempre preso un gol dalla sesta in poi il Parma. E finché continua a girare così l'attacco, finché continui a comandare così, è importante. Dopo bisogna stare più attenti, cercare di evitare subire gol. Difficilmente chi va su ha una media di gol subiti così, ecco, però d'altra parte è il miglior attacco che per ora sta compensando questo aspetto.
Quello che impressiona è proprio la continuità davanti del Parma, che sta segnando con una regolarità impressionante, sembra quasi a periodi, no? Manda a segno anche giocatore, è stato il periodo di Benedice che all'inizio, adesso sembra più il periodo di Dennis Mani, sì, Parma riesce sempre a trovare qualche giocatore, qualche esploit di giocatori che, lo dobbiamo dire, soprattutto Mann non hanno mai avuto medie realizzative particolarmente impressionanti nelle scorse stagioni. Ti porto i saluti di Luca, del nostro amico Luca,
ciao, Luca.
Che ci porta anche la designazione arbitrale della partita di Coppa Italia. Lecce Parma sarà diretta dall'arbitro Daniele Minelli di Varese, assistenti Trinchieri Luciani, quarto uomo Feliciani, Alvar Meraviglia e Abbattista. E allora immagino che si parlerà anche di Lecce Parma nella puntata in onda questa sera di Bar Sport su 12 TV Parma. Allora Marco, riassumici un po' quali saranno gli argomenti clou e gli ospiti di questa serata.
Allora, a proposito di Lecce Parma, ne parleremo, diciamo così, nella seconda parte della puntata con Marco Piccioni, che era il match analyst di Roberto D'Aversa a Parma. Quindi proviamo a capire qualche segreto delle squadre di D'Aversa, chi meglio di lui può presentarci la partita. Parleremo di Ascoli Parma con un doppio ex, con Massimo Paci in studio, poi con me, oltre ovviamente ad Eleonora e a Luca Romenghi, ci saranno Marcello Tosi e con lui anche Lorenzo Fava. Poi insomma abbiamo davvero una squadra di ospiti speciali quest'oggi, quindi davvero abbiamo modo di analizzare a fondo la partita giocata, quella da giocare e più in generale il momento del Parma. Non ci è capitato mai in questi ultimi 4 anni davvero di vivere una stagione in cui devi sforzarti al massimo per trovare un difetto alla squadra.
Eh sì, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta su 12 TV Parma con Bar Sport. Grazie.
C'è anche Icam Mifta,
sì.
Scusami, mi stavo dimenticando.
Icam Mifta,
ex giocatore della Reggiana, del Como, dei Crociati Noceto, del Lentigione. Anche lui può dirci la sua.
Può dirci la sua anche lui. Allora ci vediamo questa sera. Grazie e buon lavoro al giornalista di 12 TV Parma e al conduttore di Bar Sport, Marco Balestrazzi.
Ciao.
Un saluto a Marco Balestrazzi che ritroveremo stasera in diretta su Bar Sport. Andiamo a leggere qualche altro messaggio prima di andare in pubblicità. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, i gialloblu per 10 minuti dopo il pareggio a Scolano sono spariti dal campo concedendo 2 occasioni pericolose all'Ascoli. Una, l'abbiamo detto prima, disinnescata dall'ottimo intervento di Cicci Zola. Speriamo la partita di Lecce non incida su quella di domenica prossima. Allora, l'ultimo precedente della scorsa stagione in Coppa Italia ce lo ricordiamo bene, perché Parma fece una grandissima partita a San Siro in casa dell'Inter, cadendo solo ai supplementari, e poi pagò in parte lo sforzo nel poker poi subito a Bari alla ripresa del campionato in gennaio. Quest'anno la mia personale sensazione è che si ha un organico molto più ampio e lungo e il Parma sia comunque in una fiducia, in una consapevolezza diversa, quindi non c'è il rischio che possa essere una trasferta dispendiosa se non dal punto di vista prettamente logistico, perché il Parma, lo ricordiamo, giocherà mercoledì alle 18 al Via del Mare contro Lecce, poi dovrà rientrare a Parma per preparare poi il match che si giocherà domenica 5 novembre alle 16:15 con il Sud Tirol. E a proposito del Sud Tirol, attenzione, Lorenzo ci scrive: attenzione al Sud Tirol, lo scorso campionato abbiamo fatto solo un punto contro di loro e abbiamo pochi giorni per preparare la Cell Lecce, l'attacco nasconde alcuni problemi, sì, l'attacco nasconde problemi difensivi, quindi per un attacco che sta andando bene, in difesa qualche sofferenza di troppo. Lo abbiamo sottolineato prima, il Parma ha sofferto stranamente sulle palle alte, però c'è da dire che la sofferenza è stata limitata in quei 10-15 minuti successivi al pareggio dell'Ascoli. Possiamo poi dire che il Parma nel secondo tempo non ha praticamente quasi più sofferto, la punizione di Bernabé è arrivata praticamente al nono della ripresa e ha chiuso ogni discorso. Poi c'è stata l'occasione di Somm che poi ha portato all'espulsione, doppia munizione per protesta del portiere Viviano, e la partita si è conclusa con quel brivido finale di quell'intervento di Camarà. Sì, sicuramente in difesa qualcosa di meglio bisogna fare, lo abbiamo sottolineato prima, però crediamo davvero che con Estevez al top della forma e trovando le giuste alchimie, sabato sono rimasti in panchina inizialmente Koulibaly e Di Chiara per far posto a Osorio con l'allargamento di Del Prato a destra e Ansaldi, si possa sistemare tutta la fase difensiva. Ora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Potete scriverci la vostra impressione sul Parma, parlando della ultima partita con l'Ascoli, già in proiezione delle prossime due con Lecce in Coppa Italia e su Tirol in campionato, con SMS WhatsApp al numero 333-9200170. Ed è la partita del Parma ad Ascoli, ne parliamo in collegamento con il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio, Marco, a te, ascoltatore.
Allora, Sandro, tu che li hai visti dal vivo e ripresenta il Del Duca, che impressione ti ha fatto il Parma?
Beh, devo dirti che a parte i primi 10 minuti, dove l'Ascoli con questi lanci lunghi e nell'uno contro uno tra gli attaccanti e i nostri due difensori centrali metteva un po' in difficoltà il Parma, fino al pareggio, te lo dicevo. Di fatto non ho visto poi una squadra in difficoltà, non ho visto una squadra dove si potesse mettere in discussione la vittoria, anche sul 2-1. In altre occasioni il Parma, e mi riferisco alla passata stagione, difficilmente riusciva a mantenere la sua barra dritta nonostante il pareggio eventuale degli avversari. A volte rischiava anche qualcosa di più, invece adesso è riuscito a fare la sua partita, a giocarsela e via.
Ecco, tu su Gazzetta di Parma, nell'analisi della partita di ieri, hai scritto un Parma superiore tecnicamente e fisicamente. La sensazione è proprio quella di una squadra che lascia poco agli avversari, parte subito aggressiva, 5 gol nel primo quarto d'ora testimoniano che è una squadra che aggredisce subito l'avversario, e poi alterna momenti in cui deve difendere, soffrire, stringere i denti, quindi momenti più pragmatici, e momenti in cui sa anche essere bello, sa anche giocare, sa ripartire e sa farsi apprezzare come gioco dai tifosi.
Sì, io ti faccio un esempio. I due gol di Mann che abbiamo tutti negli occhi sono di una superiorità tecnica e fisica, lancio in profondità, velocità, dribbling, tiro, ed è stato così un po' tutta la partita, insomma, questa non c'era partita tra le due formazioni. Io oggi ho scritto sulla Gazzetta che il bello del calcio è che non sempre più forte vince, no? E ti garantisco che girando gli stadi di questa Serie B fino adesso, anche il pubblico dà sempre la sensazione di dire: oggi la mia squadra vuol fare il colpo contro il Parma che è più forte. Cioè c'è questa consapevolezza, un po' come, non vorrei dire il nome di una squadra, comunque se la capolista di Serie A va a giocare contro le ultime e tutti vogliono batterla, ed è così sempre, ed è così anche col Parma. C'è una consapevolezza anche degli avversari di questa forza. Poi dopo c'è il Venezia, che è una squadra forte, ti ha battuto, e adesso vedremo nelle prossime partite se ci sarà qualche altro Venezia, ma io credo che saranno molto meno della passata stagione.
Andiamo a leggere qualche messaggio. Aldo ci scrive: merito a tutti, Pecchi e giocatori, ma del presidente non si dice nulla? Bravissimo presidente, i frutti iniziano ad arrivare, se il gruppo rimane potremmo diventare una seconda Atalanta. Questa filosofia di Kraus comincia a produrre i suoi frutti.
Beh, diciamo che è una filosofia che non è stata facile da digerire. Questo spettatore, sì, radioascoltatore, non so se un anno fa avrebbe scritto la stessa cosa, o anche 6 mesi fa. La verità è che la forza probabilmente della dirigenza, della proprietà, è quella di non aver cambiato idea. Sono stati cambiati molti dirigenti, sono stati cambiati all'inizio anche qualche allenatore. Poi si è presa una strada, si è imboccata la strada di Pecchia, si è imboccata la strada dei giovani, si è imboccata la strada della qualità e si è proseguito. E forse il calcio italiano non è abituato ad avere delle strade maestre che vengano percorse con tanta attenzione e con tanta perseveranza. Il calcio italiano, se dopo 3 partite perdi, si cambia l'allenatore, poi si cambiano i giocatori. Evidentemente ha ragione il nostro ascoltatore, adesso bisogna dargli ragione. E bisogna dar ragione anche a Maresca, che io ricordo bene, nella conferenza stampa di presentazione, disse: per andare in Serie A servono 3 stagioni.
Sì, la terza stagione, anche aggiungo io continuità tecnica, perché sicuramente Pecchia ha potuto lavorare con lo stesso gruppo. Tra l'altro, i primi 11 della formazione titolare di Ascoli, giocatori tutti già in rosa nella passata stagione, quindi parliamo proprio di una crescita individuale e poi di gruppo. Ecco.
Sì, sono d'accordo con te, perché cominciamo a avere dei giovani che sono effettivamente giovani, ma se tu vai a vedere il loro score, hanno 50 partite, 45, 55 in Serie B, qualcuno addirittura ha delle partite in Serie A, quindi questo non è da tutti i giovani. Ecco.
Luigi ci scrive: per me il Parma prende gol perché giocano troppo col portiere, piccolo errore, la frettata è fatta. C'è anche una domanda per Piovani che Lorenzo ci chiede: quanto è cambiato il Sudtirol? Solidi in difesa lo scorso campionato, era addirittura con Casiraghi capocannoniere, oltre a lui chi va tenuto d'occhio? Odogwu, Rover, faccio un po' di nomi. Sudtirol, squadra sempre pericolosa, abbiamo visto la rimonta anche di sabato con la Samp, la squadra che forse quest'anno gioca un pochino, prova a giocare un pochino di più.
Beh, diciamo che forse glielo impone il campionato, nel senso che adesso la conoscono molto meglio, qualcuno va in vantaggio e dopo si è obbligato a giocare. Ma una squadra tignosa, rognosa, comunque il DNA è quello dell'anno scorso, anche se è cambiato un po', cioè è una squadra che cerca di difendersi, cambia anche, ha cambiato mi sembra tutti e due i difensori centrali, se non sbaglio, e il risultato più o meno è lo stesso, quindi vuol dire che è un impianto di gioco ben conosciuto, è un impianto di gioco che può mettere in difficoltà chiunque. È una di quelle squadre di Serie B di cui l'anno scorso dicevamo il Parma con le squadre di Serie B fa fatica. Fra 5 giorni avremo la controprova perché arriva il Sudtirolo e quindi si vedrà.
Beh, mi ha impressionato un passaggio anche di Pecchia nella conferenza post partita quando lui parla che insomma il Parma sa anche giocare tra virgolette sporco, quindi quando c'è da togliersi l'abito elegante per saper soffrire, allora lo vedremo anche domenica col Sudtirolo. Però forse la vera differenza col passato è questa, cioè un discorso al di là della consapevolezza anche di mentalità, un Parma che adesso è pienamente mentalizzato su questa categoria dove gli avversari non sempre giocano a calcio, e abbiamo visto la partita spigolosa di Ascoli con tante ammonizioni, proteste verso l'arbitro, questa era la classica partita di Serie B da portare a casa.
Sì, sono d'accordo, è un Parma che ha un anno in più di esperienza, l'esperienza è quello che ti fa giocare queste partite in tutti i modi, prima lo giochi con la forza del tuo calcio e vai in vantaggio, torni in vantaggio e quando sei sul 3-1 che di fatto la partita è chiusa respingi le provocazioni, gli assalti, metti via il fioretto, tiri fuori la spada per portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali. Ma adesso credo che la vera forza di questo Parma, per adesso, speriamo che continui così, è la continuità. Perché l'anno scorso, se ci pensiamo, alternava belle partite, anche belle vittorie, a sconfitte o pareggi quasi disarmanti. No? Invece adesso, anche a Venezia, io ero anche a Venezia, non si può dire che il Parma meritasse di perdere. Poi succederà ancora perché il calcio è questo, come dicevamo prima, però tutte le volte alla continuità del suo gioco, del suo impegno e del suo modo di interpretare la partita. E questo credo che sia il vero segreto del Parma, insieme a quello che Pecchia rimarca sempre, ovvero di aver coinvolto tutti e tutta la rosa in questo progetto.
Suffragare questa continuità anche il dato di Mark che ci scrive: sapete che il Frosinone lo scorso anno all'11esimo aveva solo tra virgolette 24 punti, quindi toccando ferro, se tutto gira bene faremo come il Frosinone, ce lo auguriamo. Poi il Frosinone a un certo punto ha cambiato ancora di più marcia, ha staccato tutte, però 26 punti in 11 partite è il miglior inizio di sempre del Parma in Serie B, che si era fermato nel 1947-48 e lo scorso anno a quota 19, quindi ben 7 punti meno, e anche con Guidolin ed Aversa nelle ultime due promozioni si trovava in quella fascia di classifica tra i 18 e i 17 punti. Il Parma adesso ha una grande continuità, 26 punti fanno quasi impressione perché vuol dire veramente aver fatto un cammino quasi perfetto su 33 disponibili.
Sì, è quello che ti dicevo prima, la continuità è quella che colpisce, no? È una continuità che il Parma non ha mai avuto, ma anche in Serie A, voglio dire, lasciamo stare i tempi passati, sarebbe analisi improponibili, confronto improponibile, però se noi pensiamo anche alla Serie A, di quando il Parma doveva salvarsi, aveva continuità in un girone, tipo il Parma.
Ah, ecco, abbiamo perso Sandro Piovani, cercheremo di metterci in collegamento con lui. Sì, parlavamo di questo Parma che ha totalizzato 26 punti in 11 partite, che in passato poche volte anche in Serie A, come stava sottolineando Sandro Piovani, aveva faticato ad avere questa continuità. Adesso i numeri sono davvero impressionanti, un Parma che ha raccolto 4 vittorie su 5 trasferte, espugnando i campi di Pisa, Catanzaro, Cremonese e Ascoli, perdendo solamente ma testa alta Venezia, e l'ho sottolineato prima anche Sandro Piovani, anche quella è stata una sconfitta immeritata. Abbiamo ritrovato Sandro Piovani, a cui chiedo, questo ce lo chiede una domanda di Giorgio, che chiede se a Lecce è possibile vedere Ciolak e Charpentier insieme. Sicuramente ci sarà del turnover, però dubito che ci possa essere delle novità dal punto di vista del modulo.
Beh, diciamo che se si dovessero giocare con le due punte non so se l'abbinamento Ciolak-Charpentier potrebbe essere le due punte ideali, cioè mi riferisco, non so, è più probabile un Benedice-Charpentier o Ciolak, per dire, o anche Bonny o Ciolak insieme, o Charpentier. Certamente è facile che ci sarà, che ci si possa essere Charpentier dall'inizio, è facile che possa esserci Begic, che è stato messo in tribuna, anche lì sono tutti segnali, no? Che Pecchia è stato messo in tribuna ad Ascoli. Insomma, sono giocatori che, come dicevo prima, fanno parte del progetto e quindi si sentono integrati. Chiaramente è inutile nasconderci, sono i risultati, no? Poi che convincono tutti, perché chi è che si lamenta quando vince? Anche se sta in panchina non si può lamentare nessuno, no? Se non gioca. Se invece la squadra andasse male, ci fossero dei problemi, allora è più facile accettare le lamentele di qualche giocatore. Così i risultati e il cammino che dici, che raccontavi tu prima nei numeri, zittisce qualsiasi problema, eventuale problematica. Ma devo dire, e ripeto, che secondo me la gestione di Pecchia è una delle carte vincenti di questa stagione.
L'ultimo flash lo abbiamo chiesto prima anche a Marco Balestrazzi: migliore e peggiore del Parma ad Ascoli? Migliore escludendo Mann, che immagino vincerebbe a mani basse.
Beh, a me sono piaciuti molto sia Bernabé che Somm, l'ho anche scritto, facendo le pagelle. Peggiore direi praticamente nessuno, ha giocato forse un po' sotto i suoi standard Ansaldi, ma cioè io non mi sento di dire un peggiore. Quando vinci 3-1 è molto difficile, ha fatto un po' fatica perché loro con il 4-4-2 allargavano molto il gioco e c'era più da difendere che da attaccare. Ansaldi si sa che è molto bravo quando si attacca. Anche i difensori centrali all'inizio, il primo quarto d'ora, hanno fatto un po' fatica su quei lanci lunghi, nell'uno contro uno, contro Mendez e Nestorowski, che sono molto forti di testa, e proprio da questi lanci lunghi poi è nato il gol, no? Con due cambi campo importanti. Però è stato un Parma che si è impegnato veramente con grande attenzione, quindi il peggiore non c'è stato. Devo dire che la crescita di Somm e di Bonny, di Bonny anche, se vogliamo, ma anche soprattutto di Bernabé, in questa partita è stata determinante. A proposito di Somm, i giornalisti di Ascoli dicevano se prima aveva giocato a rugby, perché per loro, no, siccome si parlava di fisicità importante del Parma rispetto a quella dell'Ascoli, per loro Somm era, come si può dire, un rugbista con qualità tecniche importanti messo a giocare a calcio, e questo vuol dire la superiorità fisica di cui dicevamo prima.
Eh sì, impressionante quello, quando ha sradicato la palla dai piedi di Traoré, si è lanciato in porta, poi c'è stato il recupero di Bellucci, ma poi da lì è nata l'espulsione di Viviano. Grazie e buon lavoro al giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Grazie a Sandro Piovani. A proposito di migliori e peggiori, siamo andati anche a chiedere agli Asprilas un loro giudizio sulla partita di Ascoli. Andiamo ad ascoltarli.
Ciao a tutti gli amici di Palla in Tribuna. Per me il migliore in campo ovviamente è stato Mann, semplicissimo. Peggiore in campo, a me non sono piaciuti né Ansaldi né Osorio. Ansaldi soprattutto per la disattenzione sul gol dell'Ascoli, e Osorio perché mi è sembrato in difficoltà tutta la partita. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e seguite Palla in Tribuna. Forza Parma!
Ringraziamo gli Aspriras, e allora diteci anche voi chi è stato il migliore e il peggiore di Ascoli. Prima però noi andiamo in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con l'ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Stiamo analizzando il successo del Parma ad Ascoli e un dato sicuramente impressionante è quello relativo ai punti da marzo in avanti. Nessuno tra i B ha fatto meglio, il Parma ne ha fatti 50, esattamente come l'Inter, 45 per Juventus, Milan e Fiorentina, e neanche Napoli, campione d'Italia, è riuscito a fare meglio dei crociati in questi ultimi mesi, una statistica di Opta Paolo su Twitter, un bilancio di 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte. Un Parma che davvero sta tenendo una media impressionante. Della media impressionante del Parma ne parliamo in collegamento con l'opinionista Stefano Frigeri. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco a te e ai nostri radioascoltatori.
Ti ho voluto introdurre con questo dato che fa per un certo verso impressione. Il Parma da marzo, lo possiamo dire, ha cambiato ritmo, 50 punti, grande continuità di risultati, è il miglior inizio della sua storia in Serie B e ha fatto meglio anche considerando le squadre di Serie A.
Sì, dico, visto che hai tenuto per me dopo due interventi di spessore come quello di Marco Balestrazzi e di Sandro Piovani un menù ancora interessante. Indubbiamente il Parma ci sta creando una situazione completamente diversa da quella degli ultimi anni, dove un inizio di campionato così scoppiettante non l'avevamo mai visto. Sappiamo che la Serie B è lunga, complicata, ci saranno sicuramente delle ondate, si sperano sempre positive, ma così sempre spesso non potrà essere, per cui avere in cascina e nel fienile tanti punti che sono stati conquistati fino ad ora e che si spera che continuino ad essere, sono sicuramente un viatico importante per poi arrivare fra maggio e aprile, quando i conti della serva si faranno per la promozione finale.
Torniamo sulla partita di Ascoli. Prima abbiamo un pochino giocato, insomma, abbiamo chiesto un po' chi è il migliore e il peggiore, poi gli chiedo anche a te. Intanto andiamo a leggere il messaggio di Mark che dice: peggiore è sempre Mihaila, che non credo abbia toccato neanche una palla d'Ascoli. C'è da dire che è veramente entrato nei minuti finali. In pagella avrebbe preso il più classico degli SV senza voto. Non so che dire di questo giocatore, allora ti faccio la domanda su Mihaila, poi ovviamente la domanda anche a te su chi è stato il migliore, chi il peggiore tra le fila dei crociati sabato al Del Duca.
Allora, concordo con i miei predecessori, parlare di un peggiore in una partita vinta 3-1 in casa dell'Ascoli è veramente molto difficile. Diciamo che qualcuno è stato forse un pochino sotto rendimento, lo dico per Osorio, che anche a me non ha dato tutta quella tranquillità, soprattutto nei quei famosi 10-15 minuti successivi al gol, è stato forse quello che mi ha lasciato un pochino più perplesso, e forse anche nell'azione del gol Ansaldi. Su Mihaila deve giocare, è fuori di dubbio che si è parlato tanto di un giocatore come Mann che aveva grandi qualità e che doveva soltanto poterle esprimere. È evidente che la stessa cosa deve valere forse ancora di più nei confronti di un giocatore come quello di come Mihaila. Devo dire che fra escluso Mann per la gioia e il godimento orgasmico di Luca Ampollini, definito sicuramente uno dei migliori in campo, però il primo gol è un'apertura intelligente, propositiva di Bonny, per cui io metterei sul piano dei migliori in campo non tanto quelli che poi hanno fatto due gol o Bernabé che ha fatto una punizione bellissima, ma chi ha lavorato veramente molto bene, diciamo dietro le quinte, cioè il duo che si parla, che parlano la stessa lingua, che sono Somme e Bonny. E su Bonny io metterei un asterisco in più, darei un piccolo cartellino virtuale, ovviamente a Piovani che gli ha dato soltanto 7, gli avrei dato forse ancora qualche cosina in più perché ha lottato, ha creato delle difficoltà alla difesa scombussolando tutte le geometrie, ha offerto un pallone d'oro perché onestamente se non faceva gol in quell'occasione Mani bisognava veramente dirgli qualche cosa perché era un pallone veramente d'oro e forse ha perso anche il tempo per una stoccata di prima. Però Bonny, dicevo, è un giocatore anche in prospettiva che sicuramente farà molto, 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 molto bene per il Parma.
Usciamo un po' anche dai canoni che un attaccante prende un bel voto solo se segna. Bonny si sta rivelando utilissimo, ha fatto un assist.
Non è il primo, Marco.
Credo non abbia mai tirato in porta, tanto per farti capire come a volte un attaccante non bisogna giudicarlo dal numero di conclusioni o tentativi, ma anche da come fa giocare la squadra, da come favorisce anche gli inserimenti dei compagni. E Bonny in questo momento è il titolare dell'attacco del Parma. Un Parma che forse un pelo nell'uovo lo possiamo trovare in quella sofferenza post vantaggio. Quelle situazioni come si possono gestire diversamente nelle prossime uscite?
Allora il Parma, qualcuno non so sulla Gazzetta lo ha riportato o nelle trasmissioni televisive subito dopo la partita, uno dei difetti, che però è un inveterato negli anni passati, il Parma è che si è sempre compiaciuto molto della propria forza, della propria bellezza, quindi qualche volta c'è un calo di tensione che a volte lo si vedeva o alla fine dei 90 minuti o all'inizio del secondo tempo. Il Parma è realmente cosciente della propria forza, per cui sa che in qualsiasi occasione, in un qualsiasi momento può muovere la partita, il risultato o addirittura ribaltarlo. E quindi secondo me ci sono sempre stati dei cali di tensione che si manifestano con un arretramento di metri e metri e metri o comunque una mancanza di pressing o comunque una, diciamo, libertà un pochino più allegra, perché diciamo che il gol che abbiamo subito ad Ascoli insomma non è che sia proprio nei canoni della grande attenzione di una difesa della prima squadra del campionato di Serie B, per cui secondo me cercando di tenere alta, come credo abbia già detto più di una volta Pecchia, l'attenzione e non dover mai nei 95-100 minuti, perché ormai le partite durano almeno 100 minuti, un'attenzione ed una concentrazione, mancando qualche volta quella, noi a volte rischiamo sempre qualche cosa di più, un po' di patema d'animo, che onestamente se non ci fosse sarebbe anche meglio.
Marco ci dà un'altra chiave di lettura, ci scrive: secondo me un centrale difensivo forte di testa e un centrocampista come Stevez mancano e si sentiranno queste assenze più avanti, quando cominceranno le squalifiche ci potrebbero essere gli infortuni. Non bisogna guardare solo adesso come viaggia la squadra, ma guardare anche ai possibili problemi. Cosa possiamo rispondere al nostro radioascoltatore?
Che è ovvio che ci sta una cosa di questo genere. È chiaro che dovremo lottare contro dei cali di tensione, contro qualche infortunio, probabilmente con una qualche penalizzazione dal punto di vista dell'espulsione piuttosto che doppio ammonimento. Diciamo però che il Parma, e lo si potrà già capire se vogliamo mercoledì contro Lecce, a quelle che tu giustamente hai definito non seconde linee, però se tu guardi la formazione del Parma in panchina, io ti direi la verità, è una squadra che potrebbe tranquillamente fare il campionato di Serie B, perché sarà un piacere secondo me anche, e spero che Pecchia dia un po' di respiro a quei giocatori che in questo momento, vedi Bonny, stanno, nonostante la giovane età, per cui posso portare tutto e supportare tutto, però dare un pochino di fiato a dei giocatori che stanno per essere spremuti un pochino più degli altri, per cui noi abbiamo in panchina i vari Miaia che ha bisogno di minuti, abbiamo Camarà che ha bisogno di minuti, abbiamo Charpentier che l'abbiamo visto soltanto come una rapida presenza ma che ha bisogno di mettere in campo minutaggio come Čolak, abbiamo Aino, cioè abbiamo una quantità, abbiamo Cyprien. Allora evidentemente dobbiamo pensare di poter vedere cosa abbiamo in casa, ed è chiaro che avere un Estevez, diciamo una ruota di scorta, un'alternativa, ecco, preferisco come termine, ad Estevez per il futuro del campionato, specie se noi faremo un campionato di vertice che logora molto di più rispetto che essere di dietro, perché di solito rincorrere, così almeno dicono gli allenatori, è molto meglio che essere là in alto. A volte l'ossigeno in quota è un po' ridotto e può dare alla testa o può comunque creare qualche problema.
Salutiamo Rino che ci scrive: i ragazzi sono diventati molto bravi. E allora, proprio a voler entrare più nello specifico di questi ragazzi, quanti cambiamenti ti aspetti indicativamente nell'arco delle tre partite, quindi tra Ascoli e Lecce, poi tra Lecce e Sud Tirol?
Lui, mister Tecchia, ormai ha in testa una formazione con pochissime variazioni, per cui quella che ha in testa la continuerà a mettere in campo, perché è anche quella che gli sta dando onestamente in questo momento le maggiori soddisfazioni, vedi i 26 punti che abbiamo in classifica. Secondo me ci sarà la possibilità, fermo restando che, come diceva Marco Balestrazzi, ad Aversa la Coppa Italia non è mai piaciuta. A noi può non dispiacere, perché comunque abbiamo dei giocatori che la possono affrontare con molta tranquillità, per cui abbiamo la possibilità di mettere in campo e di vedere come se la sta cavando, come se la può cavare il nostro portiere di riserva, piuttosto che quei giocatori che ti ho appena nominato. Per cui credo che ci sarà decisamente un buon turnover, o comunque un mixed molto, molto stretto, per vedere e per dare la possibilità a Pecchia di poter contare su dei giocatori che nell'immediatezza in campionato possono tornargli molto utili.
E Bonaz ci scrive appunto: spero di vedere in campo Aino e Begic mercoledì. Diciamo che sono due di quei giocatori che potrebbero effettivamente trovare spazio mercoledì al Via del Mare in Coppa Italia.
Direi di sì, e soprattutto la forza dirompente in attacco può dare un po' di tranquillità e un po' di respiro a, fermo che restando che Partipino non ci sarà, ma Begic potrebbe giocare, sicuramente giocherà Miaila, dare un po' di respiro a Benedicciak e alla verve di Bonny, e quindi secondo me il reparto che cambierà di più potrebbe essere proprio quello dell'attacco,
con Čolak pronto a partire ed eventualmente Charpentier subentrare, quindi il Parma davvero davanti a tante variegate scelte, se ovviamente tutti staranno bene al 100%. E allora ringraziamo Stefano Pregeri per essere stato con noi. Buon pomeriggio Stefano e grazie per essere intervenuto.
Grazie a te Marco, a voi.
Buon pomeriggio a Stefano Pregeri. Io ringrazio anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Bar Sport in diretta alle 21 su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14 a Palla in Tribuna, qui a Radio Parma. Buon proseguimento di giornata.